Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
Adesso o mai più sembrano a Oblomov parole minacciose. Appena fu sveglio il mattino dopo, si alzò dal letto, fece 3 volte il giro della camera, lanciò un'occhiata in salotto. Stolz era seduto e scriveva. Zakhar chiamò. Non si sentì il salto dalla stufa. Zakhar non c'era. Stolz l'aveva mandato in posta. Oblomov si avvicinò al proprio tavolo impolverato, si sedette, prese la penna, la intinse nel calamaio, ma di inchiostro non ce n'era. Cercò della carta, non c'era neanche la carta. Si mise a pensare e a tracciare automaticamente dei segni con il dito sulla polvere, poi guardò quel che aveva scritto. Aveva scritto Oblomovismo. Cancellò alla svelta la scritta con la manica. Questa parola l'aveva sognata la notte scritta col fuoco sulle pareti, come Baldassarre durante il banchetto. Arrivò Zakhar e, vedendo che Oblomov non era a letto, guardò turbato il proprio signore, stupendosi che fosse in piedi. In questo sguardo ottuso c'era scritto Oblomovismo. Una parola, pensò Ilya Ilyich, e così velenosa. Zakhar, come al solito, prese il pettine, la spazzola, l'asciugamano e stava per pettinare Ilya Ilyich. «Vai al diavolo!» disse con rabbia Oblomov e prese la spazzola dalle mani di Zakhar. E Zakhar, per conto suo, fece cadere per terra il pettine. «Non torna per caso a dormire?» chiese Zakhar. «Perché sistemerei il letto». «Portami dell'inchiostro e della carta», rispose Oblomov. Oblomov si mise a pensare alle parole «adesso o mai più». «Essere o non essere». Oblomov fece per alzarsi dalla poltrona, ma il piede non infilò subito la pantofola e si sedette ancora. 2 settimane più tardi Stolz partiva per l'Inghilterra dopo aver avuto da Oblomov la sua parola che l'avrebbe raggiunto a Parigi. Ilya Ilyich aveva anche già il passaporto pronto e aveva anche ordinato un cappotto costoso. Aveva comprato un berretto. Ma Oblomov non partì né dopo 1 mese né dopo 3. Alla vigilia della partenza, la notte gli si gonfiò una guancia. «Mi appunto una mosca. Non si può andare per mare con una guancia in questo stato», disse, e si mise ad aspettare il piroscafo successivo. Ed ecco che è già agosto. Stolz da un pezzo a Parigi scrive a Oblomov lettere furiose, ma non riceve risposta. Perché? Forse perché l'inchiostro si è seccato nel calamaio e non c'è carta? O forse perché nello stile di Oblomov si scontrano spesso i che e i quale? O infine perché Ilya Ilyich, nel grido minaccioso adesso o mai più, ha scelto questa seconda opzione e si è messo le mani sotto la testa. Inutilmente Zakhar prova a svegliarlo. No, il suo calamaio è pieno di inchiostro. Sul tavolo ci sono lettere, carta con lo stemma della sua famiglia e scritte perfino di suo pugno. E scrive delle pagine e non usa mai 2 volte quale. Il suo stile scorre libero e a tratti espressivo e eloquente, come in quei giorni quando sognava con Stolz una vita di lavoro e di viaggi. Si alza alle 7, legge, porta da qualche parte i suoi libri. Sul suo volto non ci sono più né il sonno, né la stanchezza, né la noia. Sono apparsi degli altri colori, negli occhi c'è un bagliore, una specie di audacia o quantomeno di fiducia in se stesso. Esce con una finanziera magnificamente tagliata, un cappello elegante e allegro canticchia. Come mai? Eccolo seduto alla finestra della sua dacia. Viveva in una dacia a qualche versta dalla città. Vicino a lui c'è un mazzo di fiori. Stava scrivendo qualcosa alla svelta e gettava continue occhiate tra gli arbusti, sul sentiero. Poi si affrettava ancora a scrivere. D'un tratto, sul sentiero, la sabbia scricchiolò sotto un passo leggero. Oblomov gettò la penna, prese i fiori e corse alla finestra. «E lei? Olga Sergeyevna?» «Arrivo, arrivo!» disse, prendendo il berretto, il bastone e corse al piccolo cancello. Prese sotto braccio una donna bellissima e sparì, con lei nel bosco. Stolz aveva presentato Oblomov a Olga e alla di lei zia. Quando Stolz aveva portato per la prima volta Oblomov a casa della zia di Olga, c'erano là degli ospiti. Oblomov soffriva e, come al solito, era imbarazzato. Sarebbe bello potersi togliere i guanti, pensava. C'è caldo. Non sono proprio più abituato a queste cose. Stolz sedeva accanto ad Olga, che era seduta per conto suo sotto una lampada, a una certa distanza dal tavolo da tè, con la schiena appoggiata alla poltrona, e poco si occupava di quel che succedeva intorno a lei. Si era molto rallegrata dell'arrivo di Stolz, anche se i suoi occhi non avevano brillato e le guance non erano arrossite. Sul suo volto si era diffusa un'uguale luce di serenità ed era comparso un sorriso. Lei lo chiamava amico e le piaceva perché le faceva sempre ridere e non l'annoiava, ma ne aveva anche un po' paura perché si sentiva troppo infantile di fronte a lui. Anche Stolz la ammirava disinteressatamente, come una creatura meravigliosa con una freschezza di pensieri e sentimenti che profumava di buono. Era ai suoi occhi solo una adorabile bambina che dava molto da sperare. Alcuni la credevano semplice, non troppo intelligente, superficiale, perché dalla sua bocca non uscivano né sagge sentenze sulla vita, sull'amore, né rapide, inaspettate e coraggiose repliche, né giudizi letti da qualche parte o ascoltati da qualcuno sulla musica e sulla letteratura. Parlava poco e di cose sue di poca importanza, e i cavalieri più intelligenti e disinvolti la evitavano. Quelli timidi, al contrario, la consideravano troppo intelligente e un po' ne avevano paura. Solo Stolz parlava con lei senza sosta e la faceva ridere. Le piaceva la musica, ma cantava più che altro da sola o in presenza di Stolz o di qualche compagna di collegio, e cantava, a sentire Stolz, come nessun'altra fanciulla. Subito dopo che Stolz si era seduto al fianco a lei, nella stanza si erano diffuse delle risate così sonore, così sincere e contagiose, che se qualcuno le avesse sentite sarebbe senz'altro scoppiato a ridere anche lui, senza ragione. Ma non l'aveva fatta solo ridere, Stolz. Mezz'ora dopo lei lo ascoltava con curiosità, e con curiosità ancora maggiore spostava gli occhi su Oblomov, e Oblomov, sotto quegli sguardi, avrebbe voluto sprofondar sottoterra. «Cosa stanno dicendo di me?» pensava agitato e guardandoli di traverso. Avrebbe voluto andarsene, ma la zia di Olga lo chiamò al tavolo, facendoselo sedere vicino, sotto il fuoco incrociato degli sguardi di tutti gli astanti. Si era voltato pavidamente verso Stolz. Non c'era più. Aveva guardato Olga e aveva incontrato quello stesso sguardo curioso fisso su di lui. «E continua a guardare», aveva pensato, turbandosi e dando un'occhiata al proprio vestito. Si era persino passato il fazzoletto sul volto, casomai avesse avuto il naso sporco, e si era toccata la cravatta per controllare che non si fosse sciolta. Gli succedeva ogni tanto. No, tutto sembrava in ordine, ma lei lo guardava lo stesso. ma un servo gli porse una tazza di tè e un vassoio con delle ciambelle. Lui voleva reprimere il proprio imbarazzo, essere disinvolto, e con disinvoltura prese un mucchio tale di dolci, biscotti, ciambelle, che una ragazzina seduta di fianco a lui scoppiò a ridere. Gli altri guardarono il mucchio con curiosità. «Dio mio, mi guarda anche lei», pensò Oblomov. «Cosa ne faccio di questo mucchio?» Anche senza guardare, vide che Olga si era alzata dal suo posto ed era andata dall'altra parte della stanza. Si sentì alleggerire il cuore e la ragazzina concentrava lo sguardo su di lui e voleva vedere cosa avrebbe fatto dei dolci. «Li mangio alla svelta», pensò, e cominciò agilmente a sparecchiare le ciambelle. Per fortuna si scioglievano in bocca. Rimanevano solo due dolci. Sospirò liberamente e si decise a gettare uno sguardo nella direzione nella quale si era spostata Olga. Dio mio! Lei era là, vicino a un busto, appoggiata al piedistallo, e lo seguiva con gli occhi. Sembrava che avesse cambiato posto per poterlo guardare più liberamente. Aveva notato il suo imbarazzo con i biscotti. A cena lei era seduta dall'altra parte del tavolo. Parlava, mangiava e sembrava che non si occupasse affatto di lui. Ma non appena Oblomov si voltava, timoroso, verso di lei, con la speranza che lei non lo guardasse, ecco che incontrava il suo sguardo, colmo di curiosità e nello stesso tempo così buono. Oblomov, dopo cena, cominciò in fretta a congedarsi dalla zia. Lei lo invitò a pranzo l'indomani e lo pregò di trasmettere l'invito anche a Stolz. Ilja Ilyich si inchinò e, senza alzare lo sguardo, attraversò il salone. Ecco, dietro al pianoforte, un paravento e la porta. Gettò un'occhiata. Al pianoforte sedeva Olga, che lo guardava con grande curiosità. A Oblomov sembrò che sorridesse. Probabilmente Stolz le ha detto che ieri aveva una calza diversa dall'altra e la camicia alla rovescia, concluse. Andò a casa di cattivo umore, sia per questa supposizione, sia ancor di più per l'invito a pranzo, al quale aveva risposto con un inchino, vale a dire aveva accettato. Da quel momento lo sguardo insistente di Olga non uscì più dalla testa di Oblomov. Invano si stendeva per il lungo sulla schiena, invano assumeva le posizioni più indolenti e tranquille. Non riusciva a dormire, e fosse stato solo quello. La vestagna gli sembrò ripugnante, Zakhar stupido e insopportabile, e la polvere e le ragnatele intollerabili. Perché ieri mi fissava così? Pensava Oblomov. Stolz giura di non averle ancora detto niente delle calze e della camicia, ma di averle parlato della nostra amicizia, del fatto che siamo cresciuti insieme, che insieme abbiamo studiato, e di tutto quello che c'è stato di buono. E poi anche questo le ha raccontato, di come Oblomov è infelice, come sta andando in rovina quel che di buono c'è in lui per mancanza di partecipazione, di attività, come tremula, fioca la vita e come... Ma cosa c'è da sorridere? Continuò a pensare Oblomov. Se lei ha un po' di cuore, quel cuore dovrebbe fermarsi, sanguinare di compassione. Invece lei... Beh, che Dio sia con lei. Basta pensarci. Ci faccio un salto oggi, pranzo, e non ci metto più piede. Passarono i giorni. Lui era là, con tutti e due i piedi e le mani e la testa. Un bel mattino, un suo amico, Tarantiev, trasportò l'intera casa di Oblomov dalla comare in un vicolo del quartiere di Viborg e Oblomov trascorse 3 giorni come non ne trascorreva da tempo, senza letto, senza divano, e pranzava dalla zia di Olga. D'un tratto saltò fuori che di fronte alla loro dacia ce n'era una libera. Oblomov la prese in affitto senza averla vista e si mise a vivere lì. Stava con Olga dal mattino alla sera. Leggeva con lei, le mandava dei fiori, passeggiava sul fiume, in collina. Lui, Oblomov, cosa non succede a questo mondo? Com'era potuto accadere tutto ciò? Ecco come. Quando avevano pranzato con Stolz da sua zia, Oblomov aveva subito la stessa tortura della vigilia. Aveva masticato sotto il suo sguardo, aveva parlato sapendo, sentendo che sopra di lui, come un sole, c'era questo sguardo che lo bruciava, lo agitava, gli muoveva i nervi, il sangue. Solo sul balcone, fumando il sigaro, era riuscito tra il fumo a nascondersi per un attimo da questo sguardo silenzioso, insistente. «Ma che roba è?» si diceva, voltandosi da tutte le parti. «Ma questa è una tortura. Mi prende in giro? Non guarda così nessun altro. Non hai coraggio. Io sono più tranquillo, allora lei...» «Le devo parlare», decise. «È meglio che le dica io a parole quel che lei mi cava dall'anima con gli occhi». D'un tratto ella apparve di fronte a lui sulla soglia del balcone. Lui le offrì una sedia e lei gli si sedette di fianco. «Si annoia molto, non è vero?» gli chiese. «È vero», rispose, «però non molto. Ho delle occupazioni. Andrei Ivanich Stolz ha detto che lei sta scrivendo un piano». «Sì, voglio andare a vivere in campagna, allora mi preparo un po'». «E all'estero ci andrà?» «Sì, immancabilmente, appena Stolz sarà pronto». «Viaggia volentieri?» chiese lei. «Sì, molto volentieri». La guardò. Un sorriso si muoveva sul suo viso. Ora le illuminava gli occhi, ora si diffondeva sulle guance. Solo le labbra erano strette, come sempre. Non ebbe il coraggio di mentire tranquillamente. «Io sono un po' pigro», disse, ma al tempo stesso lo innervosiva il fatto che lei, senza sforzo, tacendo, gli avesse strappato la confessione della pigrizia. «Che cosa è lei per me? Ho forse paura di lei?» pensò. «Pigri», disse lei con una furbizia appena percettibile, «ne esistono? Un uomo pigro è una cosa che non capisco». «Cosa c'è da capire?» pensò lui. «Mi sembra semplice. Io la maggior parte del tempo sto a casa. Allora Stolz ha pensato che io...» «Ma probabilmente lei scrive molto», disse Olga. «Legge. A letto lo guardava con la stessa fissità». «No, non ho letto», gli uscì fuori d'un tratto per paura che lei avesse in mente di fargli un esame. «Che cosa?» disse Olga dopo essere scoppiata a ridere. Scoppiò a ridere anche lui. «Ho pensato che lei volesse chiedermi di un qualche romanzo. Non ne leggo. Non ha indovinato. Volevo chiederle di un libro di viaggi». La guardò attentamente. Nel suo volto tutto rideva, ma le labbra no. «Oh sì, con lei bisogna stare attenti», pensò Oblomov. «Cosa legge dunque?» chiese lei con curiosità. «Leggo davvero dei libri di viaggi». «In Africa?» chiese lei, furba, a bassa voce. Lui arrossì, indovinando, non senza fondamento, che lei sapeva non solo quel che leggeva, ma anche come leggeva. «Le piace la musica?» chiese Olga per toglierlo dall'imbarazzo. In quel momento si avvicinò Stolz. «Ilia, Ho detto a Olga Sergeyevna che tu ami la musica appassionatamente e che vorresti che cantassi una cosa, Casta Diva. Perché parli per me? Rispose Oblomov. Io non amo affatto la musica appassionatamente. Ma che tipo che sei, lo interruppe Stolz. Si è anche offeso. Lo raccomando come persona, come si deve, e lui si affretta a disilludere tutti sul suo conto. Io rifiuto solo il ruolo dell'appassionato. È un ruolo equivoco e molto difficile. Qual è la musica che le piace di più? Chiese Olga. E non è facile rispondere a questa domanda. Tutte. Delle volte ascolto con piacere un organetto sfiatato, un motivo qualsiasi che mi è rimasto in testa. Un'altra volta esco a metà di un'opera. Delle volte è Meyerbeer che mi tocca. Una volta è una canzone di Pescatori, dipende dall'umore. Ci sono delle volte che chiudo le orecchie anche davanti a Mozart. Significa che lei ama veramente la musica. Ci canti qualcosa, Olga Sergeyevna, la pregò Stolz. E se Monsieur Oblomov è dell'umore di chiusura delle orecchie, chiese lei rivolgendosi a Oblomov, allora bisognerà pronunciare qualche complimento, rispose Oblomov. Non son capace, e se fossi capace, non mi deciderei a farlo. Perché? E se lei cantasse male, notò ingenuamente Oblomov, sarei così a disagio dopo. Come ieri con le ciambelle, le sfuggì d'un tratto a Rossiella stessa. E Dio sa quel che avrebbe dato per non aver detto la cosa che aveva detto. Mi scusi, è colpa mia, disse. Oblomov non si aspettava niente del genere e si confuse. È una cattiveria, è un tradimento, disse a mezza voce. No, forse una piccola vendetta, e anche quella, stia sicuro, non premeditata, per via del fatto che lei non ha trovato un complimento da farmi. Forse ne troverò quando avrò ascoltato. E lei vuole che io canti? Chiese Olga. No, questo lo vuole lui, rispose Oblomov, indicando Stolz. E lei? Oblomov scosse la testa in segno di diniego. «Non posso volere quel che non conosco». «Sei un maleducato», gli annotò Stolz. «Ecco cosa significa star sempre in casa, a letto e mettersi le calze...» «Perdona, Andrei», lo interruppe vivacemente Oblomov, senza lasciarlo finire. «Non mi costerebbe niente dire...» «Ah, sarò molto contento, felice, lei ne sono certo, canta benissimo». Continuò rivolgendosi a Olga. «Questo mi procurerà, eccetera, eccetera. È necessario, forse? Ma lei potrebbe almeno desiderare che io cantassi, almeno per curiosità». «Non posso», rispose Oblomov. «Lei non è un'attrice». «Beh, canterò per lei», disse Stolz. «Ilia, prepara i complimenti». Intanto era scesa la sera. Avevano acceso una lampada alla quale, come la luna, passava attraverso il reticolo dell'edera. La semioscurità nascondeva i tratti del volto e la figura di Olga e gettava su di lei una specie di velo trasparente. Il suo volto era in ombra. Si sentiva soltanto la sua morbida ma forte voce col tremito nervoso del sentimento. Cantò molte arie e molte romanze, secondo le indicazioni di Stolz. Alcune esprimevano sofferenza con un oscuro presentimento di felicità, altre gioia, ma nei suoni di queste si nascondeva un germe di tristezza. Le parole, i suoni, la sua pura voce forte e verginale facevano battere il cuore, tremare i nervi, scintillare gli occhi e sgorgare lacrime. Oblomov era arrossito, si era sentito mancare. Aveva trattenuto a fatica le lacrime e ancora più a fatica aveva soffocato un grido di gioia che era pronto a sgorgargli dall'anima. Da tempo non provava un vigore e una forza simili. sembravano alzarsi dal fondo dell'animo e prepararlo a delle imprese eroiche. In quel momento sarebbe andato perfino all'estero, se gli fosse rimasto solo da sedersi e partire. Alla fine lei cantò Castadiva. L'entusiasmo, i pensieri che gli attraversavano la testa come fulmini, il fremito come delle punture di spille che gli attraversava il corpo. Tutto ciò annientò Oblomov. Era stremato. «È contento di me oggi?» chiese ad un tratto Olga Stolz, dopo aver finito di cantare. «Chiedo a Oblomov cosa ne pensa», disse Stolz. «Ah!» sfuggì ad Oblomov. D'un tratto fece per prendere una mano di Olga, ma si fermò subito, molto confuso. «Mi scusi», borbottò. «Sente?» le disse Stolz. «Di sinceramente, Ilia, da quanto tempo non ti succedeva una cosa del genere? Sarebbe potuto succedere stamattina se davanti alla sua finestra fosse passato un organetto sfiatato», si intromise Olga con bonomia, in un modo così dolce da togliere il pungiglione al sarcasmo. Oblomov la guardò con rimprovero. «A casa sua non hanno ancora tolto le doppie finestre. Non si sente niente di quel che succede fuori», aggiunse Stolz. Oblomov guardò con rimprovero Stolz. Stolz prese la mano di Olga. «Non so a cosa attribuire il fatto che lei oggi ha cantato Olga Sergeyevna come non aveva mai cantato, o almeno come io da tempo non avevo sentito cantare. Ecco il mio complimento», disse, baciando ogni dito della mano di lei. Stolz fece per andarsene. Anche Oblomov si preparava ad andare, ma Stolz e Olga lo trattennero. «Io ho da fare», disse Stolz. «Tu invece andresti a dormire. È ancora presto». «Andrei, andrei», cominciò a dire Oblomov con una supplica nel tono di voce. No, non posso fermarmi oggi, me ne vado, aggiunse. E se ne andò. Non dormì per tutta la notte. Triste, pensieroso, andava avanti e indietro per la stanza. All'alba uscì di casa, camminò lungo la Neva, per le strade, e sa Dio quel che sentiva, quello che pensava. 3 giorni dopo era ancora là, e alla sera, quando gli altri ospiti si sedettero a giocare a carte, si venne a trovare vicino al pianoforte in compagnia della sola Olga. Alla zia faceva male la testa, era seduta nello studio e annusava dei sali. Vuole che le faccia vedere la collezione di disegni che Stolz mi ha portato da Odessa, chiese Olga. Lui non glieli ha fatti vedere? Lei sembra si sforza, come è dovere di una padrona di casa, di tenermi occupato, chiese Oblomov. È inutile. Perché è inutile? Voglio che lei non si annoi, che lei qui si senta come a casa sua, che sia a suo agio, libero, che stia bene e che non se ne vada a letto. È una creatura cattiva, beffarda, pensò Oblomov, ammirando senza volerlo ogni suo movimento. Lei vuole che io stia bene e che mi senta libero e che non mi annoi, ripeté. Sì, rispose lei guardandolo come il giorno prima, ma anche con un'espressione di grande curiosità e bontà. Per far ciò, per prima cosa, non dovrebbe guardarmi così come mi guarda adesso e come mi guardava poco fa. Ecco, adesso è lei che mi guarda in un modo strano, disse Olga. Lui effettivamente era come se non la stesse guardando negli occhi, ma se le guardasse nella testa, con tutta la propria forza di volontà, come un ipnotizzatore, ma la guardava suo malgrado, senza avere la forza di non guardarla. È imbarazzante anche per me. Anche lei forse vuole estrarre qualcosa dalla mia anima. Cosa potrei estrarre da lei? Rispose Oblomov automaticamente. Anch'io ho dei piani che ho cominciato e non ho portato a termine, rispose Olga. Tornò in sé per questo accenno ai suoi piani non portati a termine. Strano, notò. Lei è cattiva, ma il suo sguardo è buono. Non è un caso che dicano che alle donne non si può credere. Mentono sia con intenzione, con la lingua, che senza intenzione, con lo sguardo, col sorriso, col rossore, con gli svenimenti perfino. Lei non permise che questa impressione si rafforzasse. Gli prese con garbo il cappello e si sedette. «Non lo faccio più, non lo faccio più», ripeté vivacemente. «Ah, mi scusi se dico cose insopportabili, ma le assicuro, non volevo prenderle in giro», disse quasi cantando. E nel canto di questa frase fremeva un sentimento. Oblomov si calmò. «Questo Stolz», disse in tono di rimprovero. «Beh, e la seconda cosa, mi dica, cosa devo fare perché lei non si annoi?» chiese lei. «Canti», disse lui. «Eccolo il complimento che aspettavo», lo interruppe lei arrossendo di gioia. «Lo sa», continuò vivacemente, «che se l'altro ieri non avesse detto quel «ah» dopo che avevo cantato, io non avrei dormito, avrei pianto, forse». Tutti e due, immobili, visti da fuori, esplodevano, bruciavano dentro di un fuoco segreto, vibravano di uno stesso identico fremito e negli occhi avevano lacrime suscitate da un identico umore. Sul volto di Oblomov brillava l'alba di una felicità ridestata dal fondo dell'anima. Il suo sguardo colmo di lacrime era fisso su di lei. Adesso anche lei, come lui, gli prese involontariamente la mano. «Cos'ha?» chiese. «Che faccia che ha? Come mai?» Ma lei sapeva come mai lui aveva una faccia del genere. e dentro di sé modestamente trionfava, compiaciuta della manifestazione della propria forza. «Si guardi nello specchio», continuò lei, indicandogli con un sorriso il suo viso dentro lo specchio. «I suoi occhi brillano, Dio mio, sono pieni di lacrime, come sente profondamente la musica». «No, io non sento la musica, ma l'amore», disse Oblomov a bassa voce. Lei gli lasciò immediatamente la mano e cambiò in volto. Il suo sguardo si incontrò con i suoi occhi fissi su di lei. Era uno sguardo immobile, quasi folle. Chi guardava non era Oblomov, ma la passione. Olga capì che la parola gli era sfuggita, che egli non era più padrone di sé, ma che quella parola era la verità. Egli si riebbe, prese il cappello e senza guardarsi indietro uscì dalla stanza. Lei già non lo seguiva più con il suo sguardo curioso, ma a lungo, senza muoversi, restò al pianoforte, come una statua, e guardava ostinatamente in basso. Solo il petto si alzava e si abbassava con forza.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.